now standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, l'ONU condanna l'uso dell'intelligenza artificiale da parte di Israele per uccidere i civili palestinesi. Nessuna decisione di vita o di morte che ha un impatto su intere famiglie dovrebbe essere delegata al freddo calcolo degli algoritmi, ha detto la segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Ruanda, 7 aprile 1994, 30 anni fa il genocidio, mentre il mondo stava a guardare l'intervista di Esteri. Il governo cubano accusa gli Stati Uniti per la carenza di alimenti sull'isola. Le difficoltà sono causate dall'inasprimento delle sanzioni, ha detto la presidente Miguel Díaz-Canel. In Esteri la quarta puntata del reportage da Cuba. Disuguaglianze, la crescita economica nei paesi emergenti ha ampliato il divario tra ricchi e poveri, il caso dell'India. Il libro del venerdì, FAS, gli inquinanti eterni e invisibili nell'acqua. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e nord della striscia per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Questo è il primo effetto della telefonata di ieri tra Joe Biden e il premier israeliano Netanyahu. Il governo di Tel Aviv ha inoltre approvato l'utilizzo del porto di Ashdod per contribuire a trasferire maggiori aiuti all'enclave. Su X, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha scritto che l'apertura temporanea del valico di Erez non è sufficiente. I bambini neonati di Gaza stanno morendo di malnutrizione. Sono necessari sforzi sostanziali urgenti per porre immediatamente fine alla fame come strumento di guerra a Gaza. La comunità internazionale ha aggiunto, a più volte chiesto l'invio di maggiori aiuti umanitari a Gaza, in particolare per prevenire la carestia, anche attraverso due iniziative vincolanti dell'ONU. E proprio a proposito dell'ONU, oggi da New York ha parlato il segretario generale Antonio Guterres, si è detto in particolare turbato dalle informazioni sul possibile uso dell'intelligenza artificiale da parte di Israele per individuare gli obiettivi da colpire nella guerra a Gaza. Si riferiva all'inchiesta del sito di informazione israeliano 972, secondo cui sarebbe soprattutto un software di intelligenza artificiale chiamato Lavender a individuare gli obiettivi da colpire, incrociando rapidamente migliaia di informazioni di intelligence e selezionando i target in modo totalmente freddo e impersonale, come hanno raccontato fonti militari ai giornalisti del magazine 972. L'intelligenza artificiale, ha detto Guterres, dovrebbe essere usata a fini di bene. Nessuna decisione di vita e di morte di intere famiglie dovrebbe essere delegata ai freddi calcoli di un algoritmo. E a proposito di questa notizia abbiamo sentito Marco Schiaffino di Doppio Clic.
Prima di tutto quello che emerge è che a Gaza l'esercito israeliano ha messo in piedi un sistema di sorveglianza di massa che in buona sostanza controlla l'intera popolazione, perché questo sistema, Lavender, che va a segnalare quelli che sono i possibili obiettivi umani, come vengono definiti da queste fonti dell'esercito israeliano, in pratica incrocia tutta una serie di informazioni a partire da video di sorveglianza, fotografie, metadati delle telefonate dei cittadini di Gaza, post sui social network e quant'altro, il tutto per assegnare un punteggio a ogni singola persona, e al di sopra di un certo punteggio quell'individuo viene considerato automaticamente un membro di Hamas. Questo è abbastanza allucinante, perché è esattamente uno degli utilizzi dell'intelligenza artificiale che vengono considerati di solito perlomeno a rischio o addirittura si chiede che siano vietati, perché comportano naturalmente un margine di errore spaventoso e soprattutto rappresentano una violazione della privacy a dei livelli mai visti prima.
Parliamo del margine di errore, vuol dire tanti civili uccisi.
Sì, allora il primo elemento del margine di errore è legato proprio al modo in cui si assegna quel punteggio di cui parlavo un attimo fa. Perché? Perché i metodi utilizzati sono quelli di addestrare un algoritmo attraverso, come succede sempre con l'intelligenza artificiale, un dataset di informazioni. In pratica cosa viene fatto? Si prendono i dati relativi a persone che si sa fare parte di Hamas, l'algoritmo analizza i comportamenti di questi soggetti, poi applica quello schema su tutti gli altri cittadini e se vede che ci sono degli schemi simili, a quel punto vengono individuati anche loro come possibili membri di Hamas. Nell'inchiesta vengono citati puntualmente alcuni elementi che sono francamente allucinanti, per esempio la partecipazione a una chat di WhatsApp con un noto membro di Hamas. Ora, noi sappiamo che WhatsApp garantisce la crittografia delle comunicazioni, quindi nessuno può vedere di che cosa si parla. Ecco, se qualcuno per esempio è finito nella chat per un compleanno, nella chat per seguire una squadra di calcio insieme a un membro di Hamas, il suo punteggio si alza. L'altro problema è che all'interno del dataset che è stato utilizzato per addestrare l'algoritmo, secondo quanto spiegano le fonti interpellate dal portale, sono stati messi anche dei civili che lavorano nelle istituzioni palestinesi. Questo significa che l'algoritmo è stato addestrato a riconoscere come potenzialmente pericolosi dei comportamenti che in realtà sono quelli tenuti da dei semplici funzionari. Questo evidentemente sballa completamente le modalità di funzionamento dell'algoritmo e aumenta in maniera impressionante quelli che possono essere, in gergo si chiamano falsi positivi, però in questo caso purtroppo non stiamo parlando di qualche errore nel marketing di un'azienda commerciale, ma stiamo parlando di vittime innocenti che vengono identificate come potenziali bersagli.
Questo sistema fa in particolare leva sui telefonini, e questo è un problema, un grosso problema?
Sì, in particolare il sistema dei telefoni cellulari è stato utilizzato dall'IDF, sempre secondo le fonti interpellate dal portale, anche per capire quanti civili ci siano nelle zone che poi vengono bombardate o per capire se le zone siano state evacuate. Qual è il problema in questo caso? E non ci vuole un genio per capirlo, che in una situazione di guerra questo tipo di controllo ha ben poco senso. Prima di tutto perché in una situazione del genere è evidente che le persone magari si scambiano i telefoni cellulari perché magari qualcuno l'ha perso oppure gli si è scaricato, quindi sta utilizzando il telefono di qualcun altro, e fra l'altro anche queste conversazioni, queste chiamate vengono spesso usate a livello di intelligence per individuare gli obiettivi. Ma poi noi abbiamo visto come nella parte iniziale dell'attacco israeliano sulla striscia di Gaza a un certo punto fosse mancata l'elettricità per molto tempo. Ecco, pensare di decidere se bombardare un'area o meno decidendo che non ci sono civili perché non risultano i telefoni cellulari è decisamente folle. Quindi questa è un'altra delle assolute mancanze che ci sono in questa forma di automazione, che tra l'altro emerge nell'inchiesta e dalle parole delle fonti, ha operato anche come un elemento di deresponsabilizzazione da parte dei soldati, che nel momento in cui avevano l'indicazione dall'algoritmo di colpire un determinato bersaglio in un determinato luogo, non si sentivano nemmeno in dovere di fare alcuna verifica, prendevano il tutto per buono senza fare nessuna altra indagine.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
presidente francese Macron ha affermato che la Francia avrebbe potuto fermare il genocidio del 1994 in Ruanda con i suoi alleati occidentali e africani, ma non ne ha avuto la volontà. Lo si è preso dall'Eliseo in preparazione del 30° anniversario dell'inizio del genocidio che è durato 100 giorni. Macron, che già nel 2021 aveva riconosciuto le responsabilità della Francia nel genocidio, si esprimerà domenica con un video che verrà pubblicato sui social network. Il Ruanda ricorda a partire da domenica il genocidio dei Tutsi. Le celebrazioni ufficiali inizieranno quindi il 7 aprile, il giorno dei primi eccidi di quello che diventerà l'ultimo genocidio del XX secolo, che provocò 800.000 morti, soprattutto tra la minoranza Tutsi, ma anche gli Hutu moderati. Pietro Veronese, giornalista, ha lavorato per 30 anni a Repubblica, dove è stato inviato speciale. Appena uscito per le edizioni EO il suo libro La Famiglia, un racconto che esplora le vite delle persone che in seguito al genocidio in Ruanda hanno formato famiglie d'elezione per guarire e costruire un futuro insieme. Una di queste famiglie si è formata tra persone che il destino ha portato a vivere e incontrarsi in Italia. Lunedì parleremo del libro, oggi torniamo a 30 anni fa con Pietro Veronese. Nei mesi precedenti all'inizio del genocidio, questa nostra domanda, c'era qualche segnale di quello che poi è accaduto?
Io devo darti due risposte diverse. Uno è la storia dei fatti che è stata narrata dalle fonti più autorevoli, e l'altra è la mia attenzione, la mia comprensione dei fatti in quel periodo prima del genocidio come giornalista. Quindi, dando la prima risposta, dirò senz'altro di sì. Era ampiamente segnalato, come si è saputo più tardi, c'erano dei rapporti che sono stati visti, tirati fuori dagli archivi, dei servizi segreti francesi che informavano il Ministero degli Esteri francese di quello che si stava preparando, e soprattutto c'è il famoso Rwanda Fax, lo scambio di messaggi tra il capo del contingente dei caschi blu che si trovava in Ruanda, il generale canadese Roméo Dallaire, e l'allora vice segretario generale per il peacekeeping, per le missioni di pace delle Nazioni Unite, che era il futuro segretario generale Kofi Annan. Dallaire segnala che ha avuto notizie certe da una fonte segreta e sicura che si stava preparando il genocidio, che si stavano creando dei magazzini di armi, chiede di poter andare con i suoi caschi blu a sequestrare queste armi e riceve in risposta via fax dal vice segretario generale la disposizione di informare il governo ruandese di quello che si stava preparando. Ora, Dallaire aveva detto: guardate che all'ombra del governo che si fanno questi preparativi, quindi praticamente gli viene chiesto di informare il mandante dell'organizzazione del genocidio. Quindi questi fatti ci dicono molto chiaramente che si sapeva e non si è fatto quello che si sarebbe dovuto fare. Per quanto riguarda me, io sapevo molto poco e capivo molto poco. Noi giornalisti italiani, pur attenti alle vicende africane, sapevamo pochissimo del Ruanda, un paese molto piccolo, molto isolato, dal quale si avevano poche notizie, e quindi eravamo veramente ignoranti di quello che accadeva in Ruanda, e le fonti giornalistiche che noi ritenevamo meglio informate, soprattutto quelle francesi, facevano della disinformazione in quel periodo, cioè parlavano di scontri etnici, parlavano delle solite dinamiche tribali africane, e in alcun modo lasciavano presagire quello che sarebbe poi accaduto. Quindi non capivamo, non sapevamo, e quel poco che sapevamo non lo capivamo.
C'è stata anche una campagna di disinformazione da parte di un pezzo della Chiesa?
Questo non te lo so dire, cioè io non so se si può parlare di disinformazione o di silenzio, più che di non informazione, diciamo. Ecco, sappiamo che ampi settori della Chiesa cattolica ruandese erano coinvolti, sicuramente non veniva fatta una denuncia chiara e forte di quello che si stava preparando.
Ecco, c'è un titolo di un libro che, diciamo, racconta bene la storia del Ruanda, quello libro di Sylvain Arbia, per 8 anni magistrata d'accusa al Tribunale Speciale per Ruanda, mentre il mondo stava guardando. Facciamo nomi e cognomi. La Francia?
Io direi di sì. La Francia possiamo considerarla principale responsabile, in parte in quanto ha fatto lavoro di disinformazione, e poi perché è stato il governo occidentale che ha dato il maggior sostegno al governo genocidario. Come sappiamo, il 6 di aprile precipita l'aereo con a bordo il presidente Abiarimana, l'indomani si forma un nuovo governo che è quello che dà il via e coordina il genocidio. Il primo ministro di questo governo verrà ricevuto all'Eliseo, quindi c'è un dialogo che continua tra il governo francese e il governo genocidario ruandese. E poi c'è un intervento militare della Francia che garantisce ai genocidari, ai responsabili del genocidio, l'incolumità, coprendo la loro ritirata verso il Congo, allora chiamato Zaire, diciamo creando una cortina di sicurezza militare tra il regime del genocidio in ritirata e l'avanzata del fronte patriottico ruandese. Quindi sicuramente la Francia è il numero uno, però penso che possiamo anche citare gli Stati Uniti per la loro indifferenza, per il loro rifiuto di agire. Non volevano sentirne parlare. Gli Stati Uniti erano stati coinvolti nella guerra civile somala 3 anni prima, nella loro lotta contro i signori della guerra somali avevano avuto delle vittime, dei soldati americani erano stati uccisi e trascinati, i loro cadaveri erano stati trascinati per le vie di Mogadiscio sotto gli occhi delle telecamere. Quelle immagini avevano traumatizzato l'opinione pubblica americana, e quindi la presidenza Clinton all'epoca non aveva la benché minima intenzione di essere coinvolto in nessun altro teatro, in nessun'altra crisi africana. Quindi hanno voltato le spalle.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Cuba ha ricevuto 68 tonnellate di riso donate dal governo della Cina per fare fronte all'emergenza umanitaria causata dalla carenza di alimenti sovvenzionati. Complessivamente Pechino invierà quest'anno 20.000 tonnellate di riso all'Havana. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel proprio oggi ha dichiarato che i problemi incontrati negli ultimi mesi del governo sono causati dall'inasprimento delle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Secondo il governo cubano, la causa delle difficoltà deriva anche dal fatto che la maggior parte dei prodotti è importata e dall'aumento dei prezzi di alcuni beni sul mercato internazionale. E oggi sentiamo la quarta puntata del reportage da Cuba a cura di Sara Milanese.
Lo centro di Remedios, uno degli insediamenti coloniali più antichi di tutta Cuba, è una tappa obbligata nella regione di Santa Clara. Ad incantare sono le case colorate e l'autenticità delle sue strade. La tradizione delle parrandas, sfrenata festa di Natale, e la vicinanza ai cayos, considerate le spiagge più belle dell'isola, hanno permesso al turismo di diventare la principale voce economica del centro, almeno fino a prima della pandemia. Ma ormai è dalla fine del 2019 che qui i turisti arrivano solo in piccoli gruppi e si fermano anche solo per poche ore. E quindi anche a Remedios la popolazione fa i conti con la crisi economica. Enrique è medico e con la moglie gestisce una casa particolare, un bed and breakfast. Ci spiega che a Remedios tutti hanno almeno due lavori.
Il periodo speciale era parejo per tutti, in sentito per tutte le persone. Había deficiencia en muchas cosas, pero la salud nunca se afectó. La salud siempre tuvo prioridad, como en el otro periodo especial.
Durante il periodo especial o durante le crisi che abbiamo già affrontato, abbiamo già sperimentato la carenza di beni e di alimentari, ma la sanità era sempre rimasta una priorità sociale e politica. Tutto veniva garantito. Questa volta è diverso. Gli ospedali sono al collasso finanziario, perché per recuperare materiali e medicine la spesa è aumentata a dismisura e non sempre si riesce a trovare quello che serve. Il costo della vita è aumentato, ma i salari no. Io lavoro da 35 anni e guadagno 5.400 pesos al mese, che è più di quello che guadagnano molti cubani e che comunque non mi permette di arrivare alla fine del mese, perché sono aumentate anche le spese per la casa e per la manutenzione della struttura che gestiamo. Nel frattempo sono diminuiti i turisti e siamo in difficoltà anche a pagare i pochi dipendenti che abbiamo. I cubani sono abituati a cavarsela in ogni modo, ma stavolta la sfida è troppo grande. I più in difficoltà sono gli anziani, perché le loro pensioni sono molto basse e spesso le medicine di cui hanno bisogno non sono reperibili. Loro sono costretti a cercarle al mercato nero, dove costano molto di più. Considera che una confezione di analgesico costa 300 o 400 pesos, a volte più di metà del sussidio mensile di un anziano. Chiaramente, se non riescono a comprarle, non possono curarsi.
Un vitre di analgesico di urina sta a 300 o 400 pesos. È impossibile.
È impossibile, sì. Che futuro
no se vede?
No, è difficile immaginare come si può salire da questa crisi.
Perché è molto problema che se vanno, come dico io, da un lato all'altro.
Sì. Non è facile per i cubani esprimere quello che pensano sul futuro. Enrique ci dice che sente la politica imprecisa e incapace di prendere delle decisioni concrete. Non ci si può comportare da primo mondo, dice chiaramente, se il paese non ha le infrastrutture e non riesce a trovare i mezzi produttivi che permettono di essere considerati primo mondo.
Se tu non tieni il recurso, non tieni, come tu vai a implementare la cosa del primo mondo?
Vittoria a metà per gli ecologisti francesi, che avevano fatto approvare una legge per mettere al bando i PFAS. Il bando esclude le pentole nella cui lavorazione è presentissimo il cosiddetto inquinante eterno. I PFAS nascono negli anni 40 come composti chimici detti di sintesi. Oggi si contano oltre 4.000 sostanze appartenenti a questa famiglia, molto utilizzate nell'industria. Si tratta di sostanze resistenti ai maggiori processi naturali di degradazione. I PFAS si trovano ormai dappertutto, dalle pentole antiaderenti a indumenti a scarpe impermeabili fino ad alcuni imballaggi alimentari, pesticidi e acque del rubinetto. Per Altre Economia è uscito il libro PFAS, gli inquinanti eterni e invisibili nell'acqua. Sentiamo l'autore, Giuseppe Ungherese di Greenpeace.
La storia dei PFAS è quella che abbiamo già visto per tante altre sostanze o prodotti che sono pericolosi per la nostra salute, perché può essere sovrapponibile a quella dell'amianto, a quella del fumo del tabacco, dove per anni le aziende poi hanno negato, hanno provato a tacere i risultati con omissioni, non condivisione di esiti scientifici, per portare avanti il loro modello di business, quando però loro già avevano numerose prove che ne evidenziavano i numerosi risvolti negativi dal punto di vista sanitario. Emblematico in tal senso il caso delle aziende americane, che già dagli anni 70 facevano dei test sui propri dipendenti, dove accertavano diverse patologie, problemi alla gravidanza, l'insorgenza di alcune forme tumorali, eppure questi dati sono stati taciuti non solo alla collettività, ma anche agli enti pubblici preposti a monitorare ambiente e salute. E quindi dietro questa lunga storia di queste molecole, che furono introdotte poi alla fine degli anni 30 del secolo scorso, c'è una storia fatta di silenzi e omissioni per un inquinamento che poi oggi scopriamo non lasciare indenne nessun luogo sul pianeta.
Giuseppe Ungherese di Greenpeace, il libro IPFAS, gli inquinanti eterni invisibili nell'acqua, uscito per Altre Economia. E chiudiamo con la rubrica dedicata alla mondialità e prima di sentire Alfredo Somozza, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
Nei processi di modernizzazione e crescita economica, una costante che si è ripetuta ovunque, che insieme al PIL pro capita dei cittadini è cresciuto in modo ben più marcato il divario sociale tra i più ricchi e i più poveri. Nulla cambia se si tratta di un paese economia di mercato come l'India oppure dell'ultimo grande paese comunista, la Cina, che è passata dall'essere uno stato poverissimo ancora alla metà del Novecento a superare la media mondiale del reddito pro capite circa 20 anni fa. Ora che la sua vertiginosa crescita sta rallentando, si possono intravedere le sacche di disuguaglianza che sono solidificate in questi anni. Le privatizzazioni e le aperture di mercati all'imprenditoria nazionale hanno fatto sì che un paese che con la rivoluzione maoista aveva pressoché abolito le differenze sociali si trovi oggi con il 10% della popolazione che controlla il 42% del reddito nazionale, un dato molto vicino al 45% degli Stati Uniti. L'India è una storia diversissima da quella cinese da molti punti di vista, è stata una colonia integrata in un impero mondiale, poi ha scelto la democrazia liberale e la forma federale, eppure la sua forte crescita economica ricorda molto la situazione che la Cina ha vissuta circa 15 anni fa, con la differenza che l'India, segnata anche dal sistema delle caste e dalla presenza della nobiltà terriera, presenta una concentrazione della ricchezza fin d'ora molto marcata e in prospettiva una struttura economica ancora più polarizzata di quella cinese. Nel 2023 l'1% degli indiani ha guadagnato il 23% del reddito nazionale complessivo e deteneva il 40% delle ricchezze del paese. Il dato più curioso è che si tratta di una concentrazione maggiore rispetto a quella che si registrava un secolo fa durante la dominazione britannica. L'India di oggi è ormai allineata con gli storici campioni mondiali delle disuguaglianze, che tra i grandi paesi sono Brasile e Stati Uniti. Una ricerca dell'Osservatore sulle disuguaglianze, diretto all'economista Thomas Piketty, evidenzia come a partire dalle liberalizzazioni dei primi anni 90, la fascia del 10% più ricco della popolazione indiana abbia cresciuto vertiginosamente la sua quota percentuale di reddito, raggiungendo il 58% del reddito nazionale, mentre il 90% degli indiani si spartisce al restante 42%. Non a caso, nella classifica degli uomini più ricchi dell'Asia, i primi due sono indiani e al terzo posto troviamo un cinese. I forti processi di crescita economica di questi ultimi decenni stanno dunque riproducendo un vecchio modello di società caratterizzato da una grande concentrazione di ricchezza in mano a pochi soggetti e dalla presenza di isole di sviluppo, concentrate generalmente in pochi territori urbani, assai più ricche delle periferie e delle province periferiche, totalmente tagliate fuori dai processi in corso. Anche in questi paesi la cosiddetta mano invisibile del mercato non riesce a ridistribuire in modo equilibrato reddito e servizi. Questa è una funzione che finora è sempre rimasta in capo agli Stati, che per svolgerla adeguatamente non possono essere solo macchine burocratiche autoreferenziali come quello cinese, né un caotico insieme di interessi etnici, nazionali e regionali come quello indiano. Le due grandi potenze emergenti del XXI secolo non sfuggono dunque a un problema ben conosciuto in Occidente, quello della disuguaglianza, contro il quale noi, oltre a promuovere convegni di studio, poco a nulla facciamo di concreto, esattamente come accade da loro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.